Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono e ringraziamo in console per la parte tecnica Massimiliano D'Angelo che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi siamo contenti di tornare ad ospitare un'associazione a noi cara che si occupa di un tema delicato, lo fa con estrema serietà. Parliamo di ECPAT Italia. Ovviamente ECPAT è un organismo che racchiude reti in tutto il mondo. C'è l'interfaccia naturalmente italiano. Ecco, aiutare i bambini coinvolti nel dramma del turismo sessuale nel sud-est asiatico è stato, lo ricordiamo, il primo impegno di ECPAT. Poi l'estensione del fenomeno e i suoi mutamenti hanno spinto l'organizzazione a lavorare in ogni paese in cui i bambini fossero a rischio. Vogliamo rapidamente ricordare schematicamente, prima di introdurre la nostra gradita ospite che è proprio qui con noi in studio, ricordare l'origine in qualche modo di ECPAT. Agli inizi degli anni 90, una ricerca sulla prostituzione minorile in Sri Lanka, Thailandia, Filippine, presentata da un gruppo di esperti a Chiang Mai, che molti sanno è in Thailandia, città molto visitata non a caso della Thailandia, e alcuni fatti di cronaca cruenti con protagonisti bambini asiatici e turisti occidentali hanno spinto le organizzazioni e la società civile a mobilitarsi. Ed è così che è nata ECPAT, una campagna per rispondere alla grave emergenza del turismo sessuale con minori nel sud-est asiatico, appunto un fenomeno allora poco conosciuto e studiato. Per fortuna di passi, e lo ribadiremo proprio con la nostra ospite, di passi da allora ne sono stati fatti in avanti. Vogliamo anche ricordare che ECPAT è un acronimo un po' complesso se vogliamo da pronunciare, però possiamo dire che la traduzione dell'acronimo è porre fine alla prostituzione minorile e alla pornografia infantile e al traffico di minori a fini sessuali. Quindi evidentemente un tema delicato che ha anche una ripercussione in Italia, che ovviamente offre tra l'altro un nutrito esercito di persone che sono proprio anche coloro che sfruttano questo tipo di situazioni nei paesi che abbiamo nominato e in altri ancora, e dove peraltro si può fare molto anche a livello di prevenzione. Per parlarci di tutto questo, per provare a parlarci nel tempo che noi abbiamo a disposizione, noi abbiamo proprio invitato qui in studio la coordinatrice per ECPAT Italia, Yasmin Abuloha. Buongiorno Yasmin.
Buongiorno, ben trovato.
Grazie, ecco qui Yasmin. Per mantenerci ancora nella presentazione di ECPAT, abbiamo detto l'origine, abbiamo spiegato l'origine, quando è nata. Ecco, vogliamo anche ripercorrere rapidamente il cammino attraverso magari alcune date chiave che possono anche far capire ai nostri ascoltatori quei passi in avanti che abbiamo detto sono stati fatti.
Indubbiamente la prima data importante che ricordiamo nella vita di ECPAT è il 1996, con il primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali che si è tenuto a Stoccolma, il secondo nel 2001 a Yokohama e il terzo nel 2008 a Rio de Janeiro. Per quanto riguarda la realtà italiana, sicuramente il traguardo più grande è stata l'introduzione di una norma, la 269, appunto nell'anno 1998, che ha introdotto il principio di extraterritorialità.
Ecco, quindi queste sono, brava Yasmin, sinteticamente ma anche efficacemente le date da ricordare. Tra l'altro, a proposito d'Italia, vorrei dire a coloro che ci ascoltano, magari proprio agli insegnanti, a coloro che comunque sono collegati a scuole, che possono prendere carta, punirsi, come si suol dire, di carta e penna, perché daremo indicazioni utili proprio per come contattare ECPAT, perché ci sono sicuramente utili dati che possono interessare le scuole a livello proprio di prevenzione, di formazione che riguardano gli studenti, quindi gli insegnanti naturalmente possono farsi mediatori rispetto a quanto poi potrà portare ECPAT nelle scuole italiane. Però ovviamente, visto che ECPAT nasce come organizzazione che cerca di aiutare i paesi dove c'è purtroppo una materia prima consistente che viene sfruttata, poi vogliamo fare anche un po' il punto della situazione. Cosa sta avvenendo nei paesi maggiormente, diciamo così, a rischio? Che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualche cosa.
Sì, nonostante non è che ci siamo visti chissà quanto tempo fa, a settembre, in realtà di cose ne sono accadute tante. Soprattutto, vabbè, noi ci stiamo avvicinando ad un periodo delicato, soprattutto per i bambini del sud del mondo appartenenti alla realtà brasiliana. È lì che il prossimo anno avranno luogo appunto prima i mondiali di calcio, anzi addirittura prima ci sarà un campionato nazionale di calcio che è molto importante soprattutto per i locali, appunto la Coppa del Mondo. E poi ci saranno le Olimpiadi. Noi sono un po' di anni, insomma, che seguiamo i grandi eventi sportivi. Non abbiamo ancora molto ben chiaro il quadro, però certo è che sicuramente si registrerà un aumento dei turisti, per cui temiamo anche che ci possa essere un aumento dei turisti che si recano in quei posti con altri obiettivi rispetto a quelli sportivi, per cui insomma ci stiamo cominciando ad impegnare in campagne e comunque in attività che riguardano direttamente il Brasile. Non a caso lo scorso anno abbiamo dato il via appunto ad un primo contatto, a cercare di sensibilizzare anche i cittadini italiani su un tema diverso, che è quello appunto del recupero dei bambini di strada, che spesso vengono coinvolti nello sfruttamento sessuale, e soprattutto c'è di un'ulteriore categoria molto più vulnerabile, che è quella dei giovani trans, che appunto sono oggetto di questo progetto in Brasile. Un progetto molto particolare che recupera questi ragazzi attraverso il circo, e poi attraverso il circo cerca di fare sensibilizzazione e prevenzione.
Che cosa può portare il circo in aiuto a, per esempio, questi giovani trans?
Ma questa è una cosa che a noi può apparire molto strana. In realtà in Sud America proprio è nata la pedagogia del circo sociale, quindi il circo utilizzato proprio per fare sensibilizzazione, educazione appunto di alcune comunità. Per cui in realtà lì non si tratta di nulla di differente rispetto a quanto avvenuto nel corso, diciamo così, degli ultimi 200 anni circa. Per cui questi ragazzi da una parte imparano comunque l'arte circense, che insomma sappiamo tutti che è qualcosa di non assolutamente semplice, che quindi comporta anche una certa disciplina, cosa a cui spesso appunto i bambini di strada non sono assolutamente abituati. E poi è un modo come un altro per entrare comunque in contatto con altre persone, e a quel punto cioè divenire protagonisti dell'attività di prevenzione, quindi insomma il circo che a quel punto fa prevenzione, fa sensibilizzazione ed educazione ovviamente.
Ecco, questo per quanto riguarda il Brasile, paese che ovviamente è sotto i riflettori sia per una crescita anche molto forte a livello economico, con però anche sperequazioni sociali, e poi per questi importanti avvenimenti che, come giustamente sottolineava Yasmin Abuloa, porteranno sicuramente un aumento del turismo, e quindi correlato a questo anche il rischio effettivo che poi all'interno di questo nucleo di turisti interessati alle bellezze del Brasile naturali e ai campionati mondiali di calcio e alle Olimpiadi, poi ci siano anche altri interessi. A proposito poi di turisti che vanno nei paesi magari maggiormente a rischio, qual è la situazione nei paesi che hanno visto nascere ECPAT, l'area per esempio del sud-est asiatico? Ci sono dei segnali di maggiore, ne abbiamo parlato ovviamente anche nelle volte precedenti che sei stata ospite qui da noi, però vogliamo anche ricordare se c'è in qualche modo un qualche segnale di inversione di tendenza, o quantomeno una maggiore sensibilità da parte, per esempio, anche delle stesse autorità dei governi dei paesi.
Sì, allora sicuramente c'è stato un cambiamento per quanto riguarda realtà tipo la Thailandia e la Cambogia, che sono state abbastanza ricettive per quanto riguarda sia il cambiamento di norme, quindi anche di recepimento di convenzioni internazionali. E sicuramente ha influito tantissimo anche il fattore crisi e sicuramente il fattore pubblicità, perché comunque questi paesi, diciamo così, iniziano in un modo o nell'altro ad avere una certa consapevolezza che una pubblicità negativa, quale il fatto che appunto lì si possa perpetrare turismo sessuale in danno di minori, comincia ad avere un peso, per cui insomma comincia ad esserci effettivamente un impegno diretto da parte degli stati. Dall'altra, la crisi che comunque incide in maniera negativa anche sul turismo in generale, di conseguenza sono diminuiti i flussi turistici verso quelle destinazioni.
Ecco, ma Yasmin, cosa rischia, se rischia qualche cosa effettivamente, un turista che poi sfrutta effettivamente a fini sessuali un minore in questi paesi? Rischia effettivamente di finire in prigione? Che cosa vogliamo ricordare? Perché magari c'è anche una forma di ignoranza da parte degli stessi, tra virgolette, fruitori.
Sì, questo assolutamente sì, anche perché il dato che ci tengo sempre a sottolineare è che la gran parte di persone che commette questo reato sono i cosiddetti turisti occasionali, quindi quelli che lo faranno o una sola volta nella loro vita o coloro che eventualmente posti di nuovo di fronte all'occasione potranno reiterare questa triste pratica. Il reato esiste, cioè è proprio contemplato dal nostro codice penale e, come dicevo all'inizio, con l'introduzione della 269 del 98 è stato introdotto il principio di extraterritorialità. Vale a dire che se un italiano commette questo genere di reato all'estero, ovviamente essendo arrestato, quindi può essere appunto processato o nel paese dove ha commesso il reato, quindi poniamo il caso che sia Cambogia o Thailandia, o eventualmente può decidere lui per una questione sua personale di essere processato qui in Italia. Tutto sta ad essere appunto colto in flagrante.
Ecco, peraltro, ecco, è bene ricordare che se colto in flagrante anche nei paesi specifici che abbiamo preso.
Assolutamente sì. È sempre un
reato. È previsto
dal
codice, ecco, quindi non c'è una, diciamo così, impunibilità a seconda del paese. Il reato esiste, ovviamente c'è la difficoltà, tra virgolette, di essere colti sul fatto, però non c'è, ecco, tanto perché così il messaggio arrivi, comunque si rischia grosso.
E se vogliamo appunto sottolineare ulteriormente, con l'introduzione della nuova legge, quella che in un modo o nell'altro adegua il nostro ordinamento giuridico alla Convenzione di Lanzarote, c'è stato addirittura un inasprimento delle pene. A partire appunto da ottobre, con la legge 172 del 2012, le pene sono decisamente più gravose. Per cui sconsigliamo vivamente anche a coloro che appunto per una volta, diciamo così, abbiano questa voglia di solamente provare, di non provare assolutamente, perché potrebbe, oltre che creare grandissimi danni ad un bambino, potrebbe veramente pentirsi una persona,
diciamo, che poi
una cosa del genere.
Dopo aver giustamente sottolineato anche il rischio che, a cui si sottopone il fruitore, però sottolineiamo che ovviamente prima di tutto si crea un danno che a questo punto possiamo pure così ribaltare le cose. Molto spesso magari sono dei padri di famiglia quelli che operano questo tipo di azioni, magari, ecco, semplicemente pensare quale sarebbe l'effetto se il proprio figlio o la propria figlia fosse sfruttato, come poi magari alcuni fanno, senza porsi nemmeno troppo il problema. E in questo senso, ecco, visto che stiamo parlando anche di sensibilizzazione, veniamo anche a quanto dicevamo, ossia quanto per esempio nel nostro paese, che del resto fornisce, diciamo, un certo nutrito numero di persone che magari hanno compiuto il reato, magari non sono stati colti in flagrante ma l'hanno compiuto e magari sono anche pronti a ricoglierlo, ecco, come si può mutare anche un approccio che magari non esiste in un paese come l'Italia, ecco, attraverso quali canali si può arrivare a mutare all'interno stesso della comunità l'approccio stesso all'argomento di cui stiamo parlando quest'oggi. Voi che cosa fate qui in Italia?
Allora, sicuramente per la sensibilizzazione, diciamo così, anche l'educazione a tutta la cultura dei diritti dell'infanzia, perché è da lì che si parte, va divisa ovviamente per due tipologie di target. Da una parte ci sono gli adulti, e qui sottolineo, perché tu prima parlavi di padri di famiglia, ovviamente si intendono non madri di famiglia, ma signore di una certa età che ovviamente hanno anche loro questo brutto vizio. E poi sicuramente tutta la sensibilizzazione e l'educazione che viene comunque contestualizzata per i più piccolini, che viene svolta appunto all'interno delle scuole. Noi per esempio in questo anno abbiamo condotto appunto delle attività con dei ragazzi nella fascia d'età la più delicata, quella dei 13 anni, quindi le terze medie, ma anche le quinte elementari, e devo dire che le sorprese non sono affatto mancate. Qui ci troviamo di fronte a bambini di 10 anni che hanno da più di 3 anni dei profili Facebook aperti con l'autorizzazione dei propri genitori, senza mai demonizzare insomma il mezzo, però comunque l'uso che ne viene fatto e assolutamente dei più superficiali, oppure ragazzini di 13 anni che parlano tranquillamente con degli sconosciuti che hanno un numero di amicizie corrispondente all'incirca a 1.000-2.000 contatti. Insomma, ci troviamo di fronte ad un qualcosa di incontrollabile. Ragazzini che poi sanno perfettamente come, diciamo così, riconoscere il pericolo nella realtà. Mi è capitato di chiedere a dei ragazzi, per l'appunto, che se si fosse avvicinata a loro un'automobile per strada e uno sconosciuto l'avesse invitati a salire sopra, mi è stato risposto: ah no, io chiamo immediatamente i miei genitori, cerco comunque un luogo affollato, cerco una persona vestita con la divisa. Mentre invece, se la stessa cosa mettiamo con uno sconosciuto, ti intercetta attraverso una chat e ti chiede il contatto, comunque cerca di entrare in contatto con te tramite internet, tu che cosa fai? Scappi o comunque avvisi un adulto? No, gli do comunque l'amicizia, comunque dialogo con lui e non temi che possa accadere accadere qualcosa, la risposta è no, perché tanto mi trovo dall'altra parte del computer. Quindi...
Ecco, e dopo un intervento che poi immagino serva proprio a sensibilizzare invece sui rischi e anche quindi ad accrescere un senso di attenzione, avete notato una adesione in qualche modo al messaggio generalizzato, diciamo poi ovviamente caso per caso, però diciamo c'è una attenzione a quello che voi portate come argomenti e quindi un segnale di assorbimento del messaggio che portate voi di Equat?
Allora, c'è sì un segnale positivo per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi al contatto con lo sconosciuto. Cioè i ragazzi hanno compreso effettivamente che non possono essere così leggeri, quindi nel dare amicizia anche a persone che potrebbero essere... persone conosciute che poi in realtà non sono. Quello che risulta sempre difficile è tutto il discorso relativo alla privacy. Continuano comunque a pubblicare foto, immagini, perché dicono comunque è una mia privacy, posso fare quello che voglio.
Ecco, quindi tutto questo però vediamo quanto sia importante, quindi noi veramente invitiamo anche coloro che ci ascoltano, sia genitori sia insegnanti che volessero magari prendere contatto, il sito è www.ecpat.it, questo per quanto riguarda proprio il sito internet da cui poi ovviamente si possono trarre maggiori indicazioni per entrare in contatto proprio con Ecpat, che è basata a Roma, poi abbiamo visto Ecpat è presente in tutto il mondo ma la base è ovviamente qui a Roma. Tra l'altro, ecco, per chi volesse anche aiutare in qualche modo voi di Equat, non è semplice portare avanti l'azione che fate, ovviamente non è neanche facile ottenere finanziamenti adeguati, quindi senz'altro degli aiuti si possono ottenere anche qui dove si possono ottenere maggiori informazioni. Immaginiamo
la
sul
cosa
sito.
Migliore è sempre appunto consultare il nostro sito
e noi lo ripetiamo quindi di nuovo, lo inseriremo tra l'altro sul nostro sito internet www.ecpat.it. ecco, Yasmin, in tutto questo c'è in te, nonostante le difficoltà, e sono tante, lo sappiamo, la sensazione che comunque serve l'azione, cioè state ottenendo dei risultati, anche se piccoli piccoli, piano piano, serve la presenza di un'organizzazione come Ecpat, in questo caso Ecpat Italia?
Assolutamente sì, perché comunque una cosa che penso, insomma, di aver, diciamo così, maturato in particolar modo nell'ultimo anno, stando a contatto direttamente con i ragazzi, cosa che abbiamo sempre fatto ma non in maniera così assidua, è che effettivamente questi ragazzi hanno bisogno di una guida che prima potevano essere genitori supportati dalla scuola. Oggi, mancando tutta una serie di elementi, sia per la vita frenetica sia per i tagli alla scuola, perché comunque oltre il dovuto non può fare, sicuramente c'è un intervento come il nostro, fa la differenza, per cui ben venga chiunque effettivamente entri in contatto con noi o anche con altre associazioni. Io lo dico sempre comunque, certo. Sia, cioè non siamo gli unici a far questo, ce ne sono tante, ovviamente poi in base sia allo spazio che al tempo, insomma tutto cambia notevolmente, però effettivamente questo è quello di cui hanno bisogno i nostri ragazzi oggi, quindi queste sono piccole soddisfazioni per cui non possiamo assolutamente abbandonarli ora.
E tra l'altro proprio quello è il segnale, credo, quello che partendo dall'età diciamo così difficile, quella dei 13 anni, ecco, da lì si può effettivamente ottenere senz'altro, come ci ricordava Yasmin Abuloa, si può ottenere un cambio di mentalità che poi può a sua volta riflettersi all'interno stesso delle famiglie, che magari è così, dando un modello differente a coloro che forse così ci penseranno due volte prima poi di recarsi anche in maniera occasionale nei paesi e pensare che tanto si può fare tutto, magari fermarsi un attimo e pensare che poi le stesse cose non si gradirebbe fossero fatte all'interno del proprio paese, della propria città, tantomeno della propria famiglia. Noi ringraziamo moltissimo ancora una volta Yasmin Abuloa, che è la coordinatrice dell'azione di Ecpat Italia. Grazie Yasmin e tanto alla prossima volta, almeno due volte l'anno facciamo il punto della situazione.
Grazie a te, oramai appunto siamo di casa.
Ci teniamo molto a questo.
Ci teniamo anche noi.
Ci teniamo molto, credo che ci terranno anche i nostri ascoltatori a mantenersi informati su quanto fa Ecpat Italia. Ancora una volta www.ecpat.it per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Luca Sduran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
glassy skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.